007 ritorna puntuale. Allora, ben ritrovata. Salve, prof. Salmazzo.
Salve a te, caro ripetente, e anche a tutti i nostri ascoltatori. Perché l'anno scorso ti è andata bene tutto promosso, eh?
Sì, esatto. E per quest'anno invece qua sarà vero che non sarà così, che non è tutti promossi, però le prove invalsi, certo. Punto di domanda, che facciamo? Studiamo sodo oppure va bene in qualche maniera?
Sarà bene cercare di che tutti cerchino di studiare sodo, perché questo sarebbe il periodo dell'anno comunque in cui si dovrebbero tirare le somme, no? La maggior ragione adesso che c'è stata, specie per i ragazzi delle superiori, così questa lunga vacanza, diciamo. E le prove invalsi, sì, sono rimasta sorpresa anch'io, perché le prove invalsi sono state confermate e dovrebbero partire tra poco. Sono obbligatorie per l'ammissione, indipendentemente da come vanno, per gli esami di terza media e gli esami di maturità. Però quelle della seconda superiore le hanno sospese. Perché tu, forse, io spero che sia per motivi organizzativi, cioè per evitare, siccome vengono fatte tramite computer, i ragazzi dovrebbero essere tutti a scuola, magari si evita un discorso di assembramento tra loro maggiore di quanto non possa essere. Certo che mettendo questo assieme con quell'altra notizia che ho trovato, che è ai giochi matematici nazionali che si fanno di solito organizzati dalla Bocconi, i ragazzi delle superiori si chiamano Pristem, si fanno i giochi nelle varie province e chi raggiunge un certo punteggio può passare alla fase successiva che è nazionale, un po' come tutte le gare, no?
Sì.
E c'è un minimo per passare. Beh, pare che in tutte le regioni d'Italia il numero di ragazzi che ha raggiunto questo minimo sia calato rispetto agli anni scorsi. Cosa vuol dire? Vuol dire che Pristem ha tenuto la qualità delle prove sulla stessa difficoltà più o meno, che tra l'altro sono prove intelligenti, non sono prove mnemoniche, sono prove di applicazioni, quella matematica che piace a me, dove si ragiona.
Certo.
Però evidentemente questo è uno dei risultati della DAD, cioè indubbiamente con la DAD si è imparato di meno, punto.
Prof, ci parlava di matematica, una cosa degli scorsi giorni, la nuova presidente del CNR, Maria Chiara
Carrozza,
esatto, che è professoressa in bioingegneria, allora,
È un fisico che poi ha fatto anche il PhD in ingegneria, era la rettrice o rettore,
certo, di Pisa,
dell'Università di Pisa, che è la
più studiata d'Italia.
Bravo, molto bravo. E è stata nominata presidente del CNR. Il CNR italiano è quello che ha il fratello come CNR, è quello della Svizzera di Ginevra, del cervellone più grande del mondo, dove fanno quegli esperimenti per trovare i neutrini o i muoni o quelle cose là, no?
Certo.
È bellissimo, che è presieduto tra l'altro con l'incarico riconfermato da un'altra donna italiana, la dottoressa Giannoni.
Certo.
Quindi è veramente una bella cosa.
Sì.
E chi l'ha nominata questa Carrozza?
La
ministra del Ministero dell'Università e Ricerca, che è la dottoressa, professoressa Massa.
Sì.
Che è un medico, neurochirurgo, mi pare che sul suo curriculum c'è medicina nucleare come specializzazione, e che era la rettrice della Bicocca di Milano. Quindi questo
che memoria, mamma mia! Io, ecco, allora facciamo una piccola considerazione, scusi, il mondo della ricerca purtroppo è visto probabilmente da molti come un po' sottovalutato, però... Adesso con i vaccini ci si rende forse maggiormente conto di quanto è importante la ricerca, perché se c'è la ricerca, ecco, penso che fino a un po' di anni fa mettere su un vaccino, renderlo fruibile a tutti, sarebbe stato impossibile. Adesso già abbiamo fatto dei passi al gigante, anche se si poteva probabilmente far meglio. Allora la ricerca, ci si rende conto di quanto importante è in realtà, proprio anche per la vita pratica, come ci ha parlato sempre anche della matematica, della fisica, sembrano materie astratte, in realtà poi si vede come possono essere utili e come.
Sì, perché la ricerca di base, quella che si chiama ricerca pura o ricerca di base, è quella su cui poi si innesta anche quella parte di applicazioni pratiche, non solo, ma per fare ricerca c'è bisogno di strumentazione. Quella strumentazione, per averla di gran livello, viene fatta poi da degli ingegneri o da degli scienziati, e viene riutilizzata per degli scopi, tra virgolette, industriali. Cioè, quasi tutte le cose che noi abbiamo, dal radar alla televisione, dal frigorifero a non so, al telefono, sono tutti strumenti che sono stati costruiti perché qualcuno voleva farsi ricerca su. Non solo la ricerca è importante e va quindi finanziata e va protetta e va elogiata, ma ancora più bello è che questo pezzettino di cui abbiamo parlato sia una ricerca in mano alle donne, perché la ricerca non è una questione solo maschile, assolutamente. Cioè, fisici, astronomi, matematici, ingegneri, non c'è differenza di genere, come si può dire.
Certo. Prof, allora, torniamo un attimo sull'argomento di prima, un po' le prove Invalsi, collegato però c'è quello, il fatto che è uscito sulla piattaforma del Ministero il curriculum dello studente. Allora, cos'è? È interessante, è importante oppure una trovata che magari poi non sapremo più?
Secondo me è importante, era tanto che ci si pensava, finalmente è uscito. Allora, accompagna i ragazzi alla maturità il percorso che loro hanno fatto e, a parte il giudizio che darà il consiglio di classe con i voti, eccetera, ma c'è questa specie di, è come un libretto sanitario dove scrivi le vaccinazioni e le malattie, no? Il curriculum dello studente è un, informatico chiaramente, una specie di libretto dove vengono annotati dalla scuola le, diciamo, le conquiste formali fatte nel percorso scolastico, quindi i voti, le materie che uno ha seguito e quanti anni ha fatto, le bocciature, quel che è. Sempre dalla scuola vengono annotate le certificazioni, cioè quelle cose che, pur essendo di cultura, sono qualcosa che uno ha fatto volontariamente, tipo la certificazione in inglese, la certificazione in informatica, di quale livello, eccetera. E poi invece c'è un pezzo, il terzo pezzo, che viene compilato dallo studente, questo è molto bello, con che cosa? Con quello che lui ha fatto extra scuola, cioè i suoi impegni nello sport, nel volontariato, esperienze all'estero, tutto quello che lui pensa che l'abbia aiutato a costruirsi una cultura. Questo c'era già anche negli anni scorsi, cioè quando erano dalla terza superiore in su, i ragazzi potevano presentare i loro crediti extrascolastici, e che valevano qualcosina del punteggio della maturità. Adesso, e qualcuno lo faceva, qualcuno no, perché certe associazioni venivano calcolate giuste, tra virgolette, certe altre non potevano concorrere al punteggio. Adesso invece è stato, diciamo, codificato, e quindi per tutti i ragazzi nella stessa maniera, e è un ulteriore invito a considerare la maturità come una vera maturità, non semplicemente l'aver studiato a memoria tutte le battaglie di Napoleone, ma anche l'aver lavorato con i poveri, aver fatto attività sportiva, eccetera. Una cosa, secondo me, che dà un tono diverso al discorso della maturità della scuola.
Certo, è utile anche forse nel mondo del lavoro, no, prof? Perché ormai il curriculum non è soltanto le competenze scolastiche, è quanto una trasversalità, insomma, il saper fare, le famose skill, giusto? Tanto per non usare, tornare a usare i termini inglesi. Soft skill, anzi.
Sì, però purtroppo poi almeno i concorsi pubblici non ne tengono conto, perché facevano notare sui giornali questa settimana che ci sono 120.000 posti pubblici messi a concorso. 120.000 sono tanti. Solo che, dici bene, abbiamo tutti questi giovani che sono disoccupati o che vanno all'estero, eccetera, sarà ben che riescano ad entrare. Invece, questi concorsi sono ancora costruiti con una logica vecchia, quella del, seppur usano un pochino l'informatica, con una serie di domande, i quiz a risposta multipla, esatto, che escono in anticipo 4.500 quiz, di questi ne avrai 150 da risolvere in poco più di due ore, cioè neanche un minuto per risposta, e cosa fanno quelli che devono accedere a questi concorsi? Imparano a memoria.
A memoria, certo. Stanno un esame orale, secondo lei, sarebbe opportuno, quindi?
Sarebbe opportuno, sì, perché nell'esame orale valuti il fatto bene, valuti veramente il candidato, senti se sa parlare, vedi come si pone di fronte alla materia, vedi se ragiona, se gli fanno un esame orale decente, e poi anche riesci a capire se ha passione per quella cosa che cerca di entrare a fare. Questo non lo vedrai mai in un compito scritto, nemmeno in un compito che invece che a domande multiple fosse per esteso, cioè un tema, il vecchio tema, che tra l'altro diventa incorreggibile, perché come fai a valutare 120.000 temi, ci metti 20 anni.
Certo. Quindi, certo, il nuovo ministro Brunetta, prof, ha promesso il rinnovo della pubblica amministrazione e anche adesso la riforma dello smart working per la pubblica amministrazione. Dice basta soltanto a livello di numeri, bisogna vedere la soddisfazione dell'utente. Cioè, questo insomma è un cambio di passo, beh, diverso, dai. A proposito, prof, torniamo proprio prima del discorso delle materie scientifiche, no? Follow the science, cioè seguire la scienza. Però, secondo lei, allora, le decisioni ci sono adesso importanti per la nostra vita, per il nostro futuro, per gli studenti, ma non solo. Allora, la scienza deve sostituirsi alle decisioni, diciamo così, politiche, cioè gli scienziati, i virologi e tutto, prendono decisioni per noi, oppure deve essere la politica che deve fare questo, secondo lei?
Secondo me, ma non solo secondo me, secondo chi ci ragiona su queste cose, ben più di me, la risposta è no, cioè la scienza e la politica sono due cose complementari, separate, ognuna che ha il suo ambito. La scienza deve fornire dati e indicazioni oggettive, la politica deve fare scelte, e quando scegli devi sempre, di solito, mettere in equilibrio i vari fattori che ci sono attorno, ad esempio la scelta se tenere aperte o chiuse le scuole,
sì,
adesso con la pandemia. Cioè, se senti Crisanti sarebbe tutto chiuso, perché così è chiaro che si diminuisce anche quella poca possibilità di contagio che arriva dagli assembramenti dei ragazzi. Ma questo sarebbe un beneficio, ma di danno cosa c'è? C'è una generazione che sta perdendo apprendimento, perdendo socialità, perdendo anni e andando anche in crisi, perché abbiamo visto cosa dicono i neuropsichiatri infantili sulla situazione dei bambini. Quindi è la politica che deve decidere, perché è l'unica che, praticamente eletta, si spera, può tener conto delle esigenze di vari settori. Quindi virologi sì, ma non loro che prendono le decisioni.
Anche perché tra l'altro ci parlava di perdita di apprendimento, di competenze, e allora sì, ci sono anche problemi psicologici legati appunto a queste didattiche a distanza, a mancanza di relazioni, cioè si ricorre sempre più ai professionisti o anche ai farmaci, delle volte, anche per i giovanissimi purtroppo.
Ecco, di questo è una cosa molto grave, cioè c'è stato, dicono i neurobiologi, i neuropsichiatri infantili, che c'è stato un... Secondo loro siamo al 31% di ragazzi e bambini che sono a rischio alto di stress post-traumatico, cioè quando questa cosa finirà, come saranno conciati? Sappiamo cos'è lo stress post-traumatico, quello che devi riuscire a superare dopo che ti è successo qualcosa di negativo. Il discorso degli psicofarmaci, di cui già gli italiani abusano da adulti, è pericolosissimo, perché è stata notata che c'è un aumento del ben 21%, mi pare, di prescrizione di consumo di un certo farmaco, metil qualche cosa, che è quello che viene dato in America già da anni a tanti bambini, il 15% dei loro ragazzini, quando sono troppo vivaci, cioè il contrario, non depressi, troppo vivaci. Per farli stare buoni a scuola c'è un tranquillante per bambini. È la cosa più brutta che si possa fare, considerare una malattia la vivacità dei bambini e curarla con un farmaco che cosa fa? Li rintontisce. Cioè, è veramente una cosa delinquenziale. Cioè, il neuropsichiatra deve essere uno psicologo, non deve essere un medico,
certo,
soltanto. Certo. Il medico è quello che può prescrivere i farmaci. Ma assolutamente, cioè, un bambino vivace non va curato, va educato. E l'educazione non si fa con i farmaci, l'educazione si fa con l'esempio, con la prassi, col discuterci assieme, con l'inserire, col curare che l'ambiente attorno sia tale per cui lui non ha, se è troppo distratto, le distrazioni, non certamente con un farmaco che lo rintontisce, perché tra l'altro si cura il sintomo ma non il problema.
Certo, anche
cioè,
perché
lo mettiamo tranquillo, ce lo caviamo dai piedi.
Anche perché poi potrebbe anche, non lo so, io non sono per carità un medico, però potrebbe anche creare stupefazione, se non addirittura dipendenza, cioè, oppure sì, anche avere altre conseguenze. Però, prof, vabbè, riguardo il recupero, no? Abbiamo parlato dell'ipotesi di tenere aperte le scuole di più, farle iniziare prima, e il fatto invece di avere l'obbligo di istruzione fino a 18 anni, visto che ci sono ormai diversi mesi, se non addirittura addirittura, beh, di sì, diversi mesi, dai,
13, persi. Sono 13 mesi che non
Che ne pensa di arrivare all'obbligo fino a 18 anni?
È una proposta che è stata buttata lì, ma trovo che potrebbe essere una soluzione, anche questo mi aiuta la soluzione per quando ritorneremo alla normalità o anche prima. Tra l'altro, l'abbiamo già detto un'altra volta, ci sarebbe già l'obbligo a 18 anni, perché se non hai almeno un titolo, un diploma di terzo anno di professionale o di centro di formazione, non dovresti mollare gli studi, dovresti essere seguito in qualche maniera con stage, con apprendistato, eccetera, fino a 18, certo. È a 18 che si arriva. Se però questo non succede. Se venisse fatto un obbligo fino a 18 anni, come in tante nazioni europee che sono un pochino più avanti di noi, si potrebbe in questa situazione, in questo particolare momento storico, recuperare anche questi 13 mesi e più, perché stiamo andando avanti. Ricordiamoci che le superiori in nessun posto d'Italia sono al 100% in presenza. Certo. I ragazzi sono ben di solito il 50% a carico, 50% presenza.
Anche perché ogni scuola poteva organizzarsi, no? Cioè capire come questo 50%. Ne fai venire il 50%, gli altri a casa, a giorni sì, giorni no, insomma c'è un po' di confusione. Comunque la cosa positiva, la transizione ecologica, una delle chiavi del Recovery Fund, allora per una volta non siamo messi male, anche nelle scuole, no? Ma già tempo fa c'era però questa educazione al riciclo, no, sì. Prof?
Sì, però io ho l'impressione che siamo diventati più ricicloni a livello di cittadini, ma la mia impressione è che nelle scuole, dopo un boom degli anni, i primi anni del 2000, una quindicina di anni fa, in cui in tutte le scuole si organizzava la raccolta differenziata, la cura, eccetera, ho l'impressione che, come è successo per tante altre cose, fatto si dia per scontato di averlo fatto e non lo si faccia più. Quindi sarebbe bene riprendere i discorsi di equilibrio sostenibile, sviluppo sostenibile, queste cose qua, transizione ecologica recente, certo. Green, tutti i green che ci sono, riprenderlo nelle scuole anche con quei semplici gesti che sono i tre scatolotti in classe in cui i bambini piccoli separano i loro piccoli rifiuti, la carta da una parte, l'involucro della merendina dall'altra e l'acciuga masticata nel terzo scatolotto. Perché? Perché le abitudini, l'educazione che si hanno in queste cose da bambini resta per tutta la vita. Giochiamoci la bene questa possibilità.
Certo, e prof, anche l'ambiente dove si fa scuola è importante, non avere un ambiente sano, un ambiente bello, curato. Mi sembra purtroppo che si sia fatto poco in questo senso, nonostante tutti questi periodi di chiusura. Cioè, le scuole dove stanno? Spesso e volentieri, noi magari qua su siamo un po' messi meglio, però spesso e volentieri, non so, vicino a discariche, vicino a luoghi inquinati, scuole non belle, ti fanno anche venire meno voglia di andare, meno entusiasmo anche nel tornare, o no?
Certo, e il famoso discorso che se vedi una cartaccia, due cartacce per terra, la butti per terra anche tu, se vedi una scritta sul muro la tua firma, mentre se l'ambiente è bello, razionale, pulito, curato, è tutta un'altra cosa. Poi c'è il discorso che purtroppo le nostre città sono inquinate e le scuole messe dentro le città sono a rischio inquinamento anche quelle, insomma. Quindi un edificio su quattro in Italia ha più di una criticità dovuta a inquinamento atmosferico, inquinamento acustico anche, discariche vicine, come dicevi te, cose di questo genere. Uno su quattro è un po' tanto. Il Veneto in questa classifica di regioni di come quante criticità ci sono nelle scuole è messo bene, siamo al quarto posto per mancanza di criticità, cioè abbiamo l'87% di edifici scolastici che vengono dichiarati senza problemi.
Cioè, abbiamo purtroppo finito il tempo, c'è ancora un minuto, però un passaggio velocissimo sui registri elettronici bloccati agli hacker, quindi bisogna stare attenti addirittura nei registri. Vuol dire che io, se sono stato rimandato, brutti voti, vengono persi i voti, no?
Insomma, almeno che il tuo insegnante non può accedere al registro per segnare se sei presente o assente nei dati. È successo adesso alla ripresa della scuola con un registro che è quello della ditta Axios, mi pare, uno che tiene una scuola su quattro, si sono trovati i primi giorni non potendo fare nulla.
Della serie.
Hanno chiesto il riscatto.
Sì, Bitcoin. In Bitcoin, sì. Vabbè. Beata, viva la tecnologia, beata anche carta e penna, non dimentichiamoci come si scrive su carta e penna. Prof, abbiamo purtroppo terminato, ci risentiamo, la settimana prossima. Buona settimana, prof.
Grazie a te e ai nostri ascoltatori.